Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per
voi. Oggi su Unica Radio parliamo con Mario Guerrini, che presenterà i suoi due libri al Festival Letterario Strangius di Serramanna e tratterà appunto l'argomento del banditismo. Benvenuto.
Buongiorno.
Lei ha avuto una lunga carriera da giornalista sportivo, ma non solo. Come si è avvicinato al mondo del banditismo e cosa la incuriosiva?
I primi anni 60 mi occupavo di cronaca, attualità. Attualità di ogni genere, ero un reporter, come si usava un tempo. A quell'epoca in Sardegna c'erano due fenomeni paralleli, quello della squadra di calcio del Cagliari, sì, che poi arrivò a vincere lo scudetto, e quello del banditismo. Io, lavorando appunto nella sede RAI, naturalmente mi occupai di entrambe le vicende e la mia specializzazione professionale andò avanti su questi due binari principalmente, o perlomeno questi due eventi, il calcio e il banditismo, mi diedero una grande visibilità e popolarità in quei tempi, considerato che la radio aveva una diffusione enorme nel pubblico, era il mezzo sicuramente di comunicazione più ascoltato e più seguito. Il banditismo mi affascinava per i suoi personaggi, per le sue storie drammatiche quanto affascinanti per un cronista, e quindi io mi sono avvicinato all'ambiente. Io ho viaggiato come reporter in Barbagia, entrando nella realtà di questo fenomeno, entrando in contatto con le varie complessità sociali legate al banditismo, quindi alle forze dell'ordine, alle popolazioni, entrando in contatto con i dirigenti impegnati nell'investigazione, con i magistrati, con i protagonisti di queste vicende, come i latitanti e tutti coloro i quali erano coinvolti in questi fenomeni, principalmente riguardanti i sequestri di persona a scopo di estorsione. Questo è quello che è accaduto. Io poi ho acquisito ovviamente una particolare conoscenza dei problemi che ho riportato con le mie esperienze nei libri che ho scritto sul banditismo.
Ecco, appunto, visto che comunque lei ha trattato ampiamente l'argomento del banditismo, vorrei capire dal suo punto di vista come è cambiato nel corso degli anni, se si può dire che oggi è finito o per esempio si è trasformato.
Dunque, il problema è stato molto semplice. I sequestri ebbero grande impatto sociale, ovviamente, per la crudeltà e la portata di enorme ferocia che presentavano, perché gli ostaggi inermi venivano strappati alle famiglie e cominciava un dramma infinito, sino a quando non si arrivava, quando c'era la fortuna di arrivarci, alla liberazione degli ostaggi attraverso il riscatto. Molti, come sappiamo, non sono più tornati da quelle infami prigioni. E devo dire questo, che a un certo punto le forze dell'ordine cominciarono ad acquisire una certa esperienza sul fenomeno e ottennero a questo punto successi molto importanti. Ma non fu questo che stroncò il fenomeno del banditismo, fu il fatto che ormai la meccanica dei sequestri era praticamente entrata in crisi e le forze dell'ordine, grazie alle nuove tecnologie e al lavoro degli inquirenti, riuscivano nella maggior parte dei casi a venirne a capo. A quel punto esplose la frase: il sequestro non rende più, non paga più. Ed era vero, il sequestro era diventato un reato molto pericoloso e gli autori venivano quasi sempre scoperti. Per questo la malavita barbaricina, che aveva molte collusioni nelle città, finì la sua attività in questo settore e si portò in un altro percorso criminale terribile, quello della droga. I pastori lasciarono il reato del sequestro di persona e molti, o perlomeno la malavita legata a quell'ambiente, si dedicò al commercio di droga. Il traffico di droga oggi è la principale preoccupazione criminale che hanno gli inquirenti per quanto riguarda anche le zone barbaricine. In quella difficile cultura, purtroppo, il fenomeno della droga ha fatto breccia con effetti devastanti. Quindi la droga ha sostituito il sequestro di persona. È difficilmente ipotizzabile che i sequestri di persona a scopo di estorsione possano riprendere, mentre è facilmente ipotizzabile che il commercio di droga e tutti gli aspetti criminali legati a questo fenomeno continuino ad espandersi.
Qual è stata invece l'esperienza diretta o testimonianza che gli è rimasta più impressa?
Guarda, è difficile dire quale, perché sono tante, e devo dire che è stato per me anche molto rischioso, perché erano momenti difficili per tutta la Sardegna. Girare in Barbagia non era semplice, la mia voce, il mio volto erano conosciuti e ho subito anche parecchie difficoltà, qualche ritorsione, non solo minacce ma anche aggressioni, e quindi gli episodi da raccontare sarebbero tanti. Certo, la cosa che più mi ha sconvolto è stato l'incontro con i protagonisti di questi fatti, e in particolare i miei incontri con Graziano Mesina, soprattutto quando lui trattò la liberazione del piccolo Farouk Hassan sequestrato in Costa Smeralda. Questi fatti, tra l'altro, li ho raccontati nel mio ultimo libro, Banditismo.
E invece, secondo lei, quali sono state le conseguenze del banditismo in Sardegna dal punto di vista culturale e dell'immaginario collettivo anche sul piano nazionale, come eravamo visti in Italia?
Il problema è questo. Il banditismo era circondato da una serie di personaggi molto importanti nella delinquenza sarda, alcuni dei quali avevano un'aurea di mitica, come Graziano Mesina appunto. Nell'opinione pubblica nazionale c'era molto risentimento e orrore per questi fatti, tanto più che i sequestri di persona dalla Sardegna esplosero e si diffusero anche a livello nazionale. Quindi c'era una visione molto negativa della Sardegna in quegli anni, considerata terra appunto di criminali, di banditi, di efferatezze. A fronte di questo fenomeno c'era il Cagliari. Nella stagione 1969-70 conquistò lo scudetto tricolore e il Cagliari ebbe una influenza formidabile sull'opinione pubblica italiana. Grazie a Riva e a tutti gli altri protagonisti di quella squadra, le vicende calcistiche addolcirono l'immagine truce e cruenta che la Sardegna dava all'Italia. Si è capito alla fine che le popolazioni sarde in effetti erano vittime, le prime vittime di questo fenomeno. E piano piano, con la maturazione degli eventi, si è compreso che il fenomeno è stato un fenomeno di natura esclusivamente criminale, che ha colpito quindi non solo la Sardegna ma tutto il paese, tant'è vero che la stessa mafia calabrese si era fatta molto attiva nei sequestri di persona, arrivando addirittura a rapire Paul Getty Junior.
Quanto è importante raccontare alle nuove generazioni come la mia un'epoca così drammatica?
Guarda, è molto importante, perché quello è stato un periodo, un'epoca storica molto cupa per la Sardegna, e soltanto conoscendo il nostro passato si può pensare a un futuro che sia lontano da questi rischi e soprattutto che consenta un futuro che consenta di meditare su quanto è avvenuto perché certi errori non si ripetano. La società barbaricina sostanzialmente non è cambiata. La società barbaricina ha le sue regole antiche, come sugo notu, cioè quelle norme di esistenza sociale che si tramandano di padre in figlio, e quelle regole sono ancora salde nel patrimonio culturale della società barbaricina. Allora io dico che noi dobbiamo sapere quello che è accaduto per capire e perché ciò non si ripeta, ma questo è importante soprattutto anche per la società barbaricina, che ha certamente meditato su quell'ondata criminale così terribile, così terrificante. E anche per questo io credo che i sequestri di persona non si ripeteranno. E quindi io dico, è proprio molto importante sul piano di vista sociale e sociologico avere conoscenza anche per le nuove generazioni di quello che è accaduto in quegli anni in Sardegna.
La ringrazio molto per la sua disponibilità e le auguro buona giornata.
Ragazzi, buona giornata e buon lavoro.
Ringrazio Mario Guerrini per la sua disponibilità e vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.